File numero 29, pagina 106. Ventinovesimo. Per un gesto istintivo. Siamo a novembre e il gelo morde a fondo le nostre ossa. Quando alle 6 del mattino lasciamo la vescerai e sbuchiamo che ancora è notte sul grande piazzale, il salto di temperatura è terrificante. Affondiamo quanto più possibile il viso, l'intera testa, dentro il bavero della giubba. Calchiamo il berretto fin sotto le sopracciglia. Avanziamo sbandando nel buio, intanto che le mucose della bocca e del naso diventano rigido ghiaccio, da aver paura che si spacchino anche soltanto a respirare. Meno 20, meno 22 gradi, ha detto nel momento di uscire uno degli detti ai macchinari. Sono le ultime parole pronunciate perché poi, mentre procediamo urtandoci e inciampando, parlare non è più possibile. Soltanto mugolare se, slittando sul ghiaccio, non riusciamo ad evitare di scontrarci. È stata una di queste mattine, appena arrivati in baracca e ancora semi stupiditi per le 10 ore di lavoro, e ancor di più per il gelo che ancora ci attanagliava il cervello, che ci è stata data la notizia. Allegramente, con non celata speranza da alcuni degli incaricati della pulizia dei Cameroni, con perplessità e preoccupazione da altri. È che si dice, si insiste e pare che sia vero, che i tedeschi, a corto di uomini per le perdite sui fronti e quelle per i bombardamenti, stiano non soltanto arruolando i ragazzi di 16, 15 e persino di 14 anni, ma vogliono cercare volontari anche nei lager. Per questo starebbero per arrivare qui agenti della Gestapo e degli altri corpi di polizia e ufficiali e sottufficiali SS per interrogare ad uno i prigionieri, sentire se vogliono o non vogliono arruolarsi. E se la risposta è no, che ne dicono i motivi. Ascoltiamo allibiti. Vorremmo poter correre fuori a cercare conferme, o sentirci dire che non c'è niente di vero, o perlomeno di sicuro, ma c'è impossibile. Si stanno formando le squadre per i commandos, uscire per noi è vietato, e non ci resta dunque che attendere la sera, quei pochi minuti subito prima o subito dopo la conta generale che conclude la giornata. Ma Folcher, il compagno francese che da poco tempo lavora lui pure alla vescerai, nei turni di giorno però, ho fatto in tempo a vederlo. E lui promette che al rientro farà la sua parte, cercherà notizie fra i suoi compatrioti. E Presea e Wenzel faranno altrettanto con belgi e boemi. Finalmente è sera, e Basilio lo trovo subito. E poi l'altro nuovo amico francese, Auboirou, che è uno degli scampati, ma per quanto ancora, è ridotto assai male, al terribile transport da Compiègne, quello che, su 2.121 prigionieri, ne ha lasciati lungo il percorso 984, mentre tanti altri sono deceduti poco dopo o ne portano addosso le conseguenze. Anche Basilio, anche Auboirou si sono dati da fare. Dicono che dubbi ormai ne rimangono pochi, tanto più che non è una novità. Qualcosa del genere, ma senza interrogatorio dei singoli, è già stata fatta nell'ottobre del 43, 13 mesi fa, cioè, e sedusse più d'uno. Stavolta però sarà peggio, molto peggio, tanto più che il partito del sì sembra già al lavoro, va dicendo che dovremmo essere in tanti a fare domanda e che poi, una volta al fronte, non dovrebbe essere impossibile, per chi lo vorrà, passare dall'altra parte, e che, ad ogni modo, piuttosto che morire giorno dopo giorno nel lager, uscire, per un semplice monosillabo, dal recinto maledetto, è certamente una tentazione forte, che può allettare molti. Ma che spaventa chi è deciso a dire no, pur sapendo quali saranno le conseguenze. Una sola, la possibile via di scampo, far fallire l'iniziativa dei nazisti, spargendo la voce che si tratta di una trappola, per dividerci, metterci gli uni contro gli altri, accrescere lo sgomento. E che, quand'anche ci fosse qualcosa di vero, ai volontari usciti dai lager non verrebbe mai concesso, come ovvio, di confondersi con gli altri militari. Sarebbero anzi sorvegliatissimi e addetti ai servizi più pericolosi, senza alcuna possibilità di disertare, né infine di sopravvivere. In pochi giorni, grazie anche a moltissimi non previsti alleati, i volontaristi vengono messi a tacere. La diffidenza verso tutto ciò che viene dagli SS ridiventa pressoché totale. Impossibile per noi sapere se è per questo che il comando SS rinunzia all'interrogatorio di più di 20.000 prigionieri, o se ciò non è mai stato nelle sue reali intenzioni e possibilità. Vera è però la ricerca di volontari, alla quale rispondono soltanto 194 prigionieri, tutti, a quanto pare, tedeschi e tutti, o quasi, triangoli verdi, e cioè ex detenuti comuni. Si può comunque essere certi che non saranno questi 194, anche se sono da aggiungere a quelli rastrellati in altri lager, coloro che potranno bloccare gli eserciti avversari. Anche l'Ungheria e la Jugoslavia sono state liberate. L'Armata Rossa è vicinissima alle frontiere della Cecoslovacchia ed è da Praga che, imprevedibilmente, arriva una sera a Wenzel un pacco. Se lui non fosse quello che è, andrebbe a rintanarsi in un angolino, aprirebbe il pacco di nascosto, al buio. Invece è alla presenza di tutti che lo fa, scoprendo che è pieno di biscotti. Purtroppo, la voce che al figlio del generale Olicek è giunto un pacco, che è facile presumere contenga generi alimentari, corre rapidissima per tutta la baracca e decine di prigionieri accorrono, fanno ressa, implorano. Il gentile, l'educato Wenzel, non sa resistere e non c'è una sola di quelle mani protese che rimanga vuota, prontissima però a tendersi di nuovo. Fra i postulanti più tenaci anche quattro italiani, due dei quali fratelli, che conosco appena. Non sono del mio Camerone e per di più mi hanno sempre e accuratamente evitato. Per prudenza, forse, perché io sono un politico e loro, per quanto se ne sa, ladruncoli e borsaneristi, prelevati pochi mesi fa dalle carceri italiane. Sono io ora a implorare, per un poco almeno di discrezione. Hanno già avuto e più volte quello che con tanta petulanza chiedevano. Gli basti. Il pacco di biscotti non è inesauribile. Fra poco a Wenzel, che continua generosamente a distribuire, non ne resteranno che le briciole. Non mi ascoltano. Non volgono neppure lo sguardo verso di me. E allora grido. E non serve. E grido ancora. E provo vergogna. E non mi resta altro da fare che fendere l'affollamento vicino alla porta della sezione e uscire all'aperto. È buio fitto. E la strada non è che una lastra di ghiaccio. Fra poco, fra meno di mezz'ora e forse meno, dovremo tornare alla Vescherai. Uscendo, non ho fatto altro che anticipare. Ho però dimenticato il berretto all'interno e ora nevica un poco, lentamente. Vado fino in fondo alla strada, fra le due baracche, torno indietro, due, tre volte. Wenzel, impegnato a cercare di accontentare tutti, non si è accorto della mia scomparsa, ma due suoi compatrioti sì. Aspettano un poco, poi capiscono. Corrono fuori, mi afferrano da sotto le ascelle, mi riportano all'interno. Finiti i biscotti, è finito l'assembramento. I due cecoslovacchi dicono qualcosa, di me, a Wenzel, e lui mi guarda con quei suoi occhi che non sai mai se ridono o piangono, e che forse stasera sono tristi, perché non gli è stato possibile serbare per sé e per il suo amico neppure un pezzetto dei biscotti speditigli dai suoi familiari. E forse invece sono allegri, quei suoi occhi sempre in movimento, perché nel fondo del pacco, fra due cartoni, ha trovato una foto, grande, e me la mostra, orgoglioso. Ha ragione di esserlo. Sua madre e sua sorella Iana sono veramente due belle signore, dagli occhi chiari e dal viso pulito, aperto, come quello del loro figlio e fratello. Di tutti i biscotti, improvvisamente arrivatigli, lui non ha potuto assaggiare neppure una briciola, finite a terra tutte nell'assalto finale. Ma per quel pacco ha guadagnato la foto delle due persone che più gli sono care, mentre io pure, per quel pacco e lo scempio, ho avuto un guadagno. Una piccola ondata di popolarità positiva. Non soltanto tra i cecoslovacchi e i belgi, che già mi erano amici, ma, chissà come, anche altrove e in baracche lontane. Per nient'altro che un gesto istintivo, incontrollabile, che non aveva e non avrebbe dovuto avere alcun particolare significato. Pagina 109.